questo momento, no? Dopo quel canto lì, so che magari facciamo delle cose un po' buffe in chiesa, ma si può muovere in chiesa, si può fare delle cose anche divertenti in chiesa, non è un posto dove siamo tutti, non lo so, tristi per ricordare tutti i nostri peccati, ma invece deve essere un posto di gioia, no? Deve essere un posto di speranza, e oggi ci parlerò di speranza, è il tema del messaggio, speranza. Il titolo del messaggio è "La storia non è ancora finita". La storia non è ancora finita. Allora, io sono cresciuto in chiesa, ma non sono cresciuto qua, cioè ovviamente non sono cresciuto in Italia, quindi non sono venuto qua in questa sala da 2 anni, siamo in questa sala, però nel senso che abbiamo queste funzioni ogni domenica e io ero a ogni funzione, non so quante funzioni a cui sono stato in tutta la mia vita. Io posso contare magari a media 50 per 30 anni, perché adesso ho compiuto 30 anni, quindi non so, se facciamo il calcolo, 30 per 50, 1500 funzioni tutta la mia vita, ma la prima metà non ero qua nella sala, ma invece di là dove fanno la funzione dei bambini. Ma quella camera lì è molto importante, perché tutti noi, cioè tutti i bambini della chiesa imparano le storie della Bibbia, la verità, la speranza da un anno, da 2 anni, no? Oggi purtroppo Rachel non sta bene e è a casa con Ben. Però anche Ben, cioè all'inizio non volevo andare e magari stavolta non volevo ancora andare, ma di solito lui è felice, è gioioso, perché io voglio stare lì con gli altri bambini, perché così possiamo parlare, cioè cantare, fare delle cose divertenti e parlare di Dio e gioiamo insieme. Ma non deve essere molto diverso lì e qui. Cioè, noi dobbiamo avere lo stesso spirito dei bambini. Ieri sera c'era la serata dei sposati e neanche Rachel stavamo male. E quindi io sono stato a casa, volevo andare a letto e l'ho fatto. Però non riuscivo a dormire perché c'era il regno dei bambini sotto al piano terra, dove c'erano non so quanti giovani, 12, 14, e stavano facendo un rumore così grande che non potevo dormire, però è stato molto bello, fino al punto quando mia moglie è salito per dirgli che ma questo non va bene, ragazzi, dovete stare più, state zitto, non esattamente così, però era un po' da un'ora, volevo dormire così, ma la gioia e la speranza che i bambini hanno, se lo mettiamo in paragone con noi, è molto molto di più. Perché? Secondo me perché noi abbiamo provato delusione, dei sentimenti di delusione nella nostra vita, e a un certo punto magari abbiamo smesso a sognare, abbiamo smesso di vedere le cose, il futuro in modo bello, e invece magari vediamo le sofferenze, magari vediamo il lato negativo della vita. È difficile essere come i bambini, che sono più o meno ignoranti delle cose brutte che succedono in questo modo, no? E quindi arriviamo a questo punto dove magari siamo delusi per cose che sono successe nella nostra vita, persone che sono morti, o magari delusioni in chiesa, delusioni nella vita spirituale, delusioni in famiglia, delusioni, cioè questa vita è piena di delusioni, e ad un certo punto magari perdiamo la speranza per una vita spirituale, una vita con Gesù, una vita bella. E invece abbiamo un'altra prospettiva. Ma per me una cosa che mi ispira e mi fa ricordare sempre la speranza è la storia della Bibbia. E nella Bibbia, quando ero giovane con i bambini, io ho imparato delle storie della Bibbia. In Genesi ho imparato la storia di Abramo, no? Ma se ci fermiamo al punto nella storia, quando Dio aveva già detto ad Abramo, ma voi avrete un erede grandissimo, discendenza, tutto quello, ma ad un certo punto lui era vecchio, anche sua moglie, non avevano figli, e se ci fermiamo lì nella storia, non c'è speranza, non c'è delusione. Ma Dio mi ha promesso qualcosa che non ho. Ma la storia non era ancora finita a quel punto, giusto? Giusto. Io ho imparato la storia degli israeliti, no? E davanti la discendenza di Abramo. Ma per 500 anni erano in schiavitù in Egitto, che una situazione, cioè, difficilissima. Non c'è tanta speranza dopo 500 anni di schiavitù, ma la storia non era ancora finita e Dio ha usato Mosè per salvare il popolo e per guidarli alla terra promessa e da Dio e nel suo regno, no? Ma se ci fermiamo al punto di Mosè per i primi 40 anni della sua vita, era così. Una vita di sofferenza, ma la storia non era finita. Nella vita di Davide è un grande re, era giovane, lui ha vinto la battaglia, ha ucciso il Goliath, non lo so, esatto, certo. Golia, tipo così, la Golia, il gigante, e tutto successo nella sua vita, no? No, non era sempre così. Doveva essere il re, ma invece era in fuga di Saul. Perché Saul voleva ucciderlo. Non era il re, non deve essere l'erede. E c'era un spirito malvagio, e magari Jonathan, il suo figlio, deve essere il re. Così, no? E se ci fermiamo lì, nella storia di Davide, lui era in un posto così, nascosto da tutti, delusione, non c'è speranza. Poi, Giona, la storia di Giona dal pesce. Giona aveva una missione di Dio, da Dio. C'è un film americano, non so se avete visto questo film, Blues Brothers, dove in cui dicono sempre, I'm on a mission from God. Io sono su missione da Dio, tipo così. Giona aveva una missione ma tranne il fatto che non voleva andare a questa missione, e quindi cercava di scappare da Dio, fuggire, ma ovviamente non è successo, perché era difficile nascondersi da Dio, un Dio che vede tutto, no? E quindi Dio ha mandato un pesce per tutto così, ma nel grembo del pesce non c'è delusione, cioè non c'è speranza. Io sicuro muoio in questo posto, no? C'è anche la storia di Gesù, il Vangelo, no? Gesù deve essere il Messia, il profeta che ci salverà, porterà a noi il suo regno, ristabilirà il regno di Dio in questa terra. È il pensiero di tutti gli israeliti. Poi è andato sulla croce, è morto sulla croce, è stato sepolto nella tomba, e nella tomba non c'è speranza. Non c'è solo delusione. La cosa che magari potesse essere, non so se si sente così, ma invece solo delusione. Oggi voglio parlare di speranza.
Il titolo del messaggio, vi ricordo,
è La storia non è ancora finita. E qual è la cosa che dobbiamo ricordare dal messaggio? Che la storia, guardiamo al passato. Il passato non è la fine della storia. Il presente non è la fine della storia. Anche il futuro, cioè vicino, non è prossimo, non lo so. E non è la fine. Ci sarà una fine. E vediamo nelle scritture. Vi siete pronti? Siete pronti? Perché ho ancora 20 minuti per parlare. Allora, leggiamo in Romani 5. In Romani 5 la Bibbia dice, Paolo ha scritto: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Cosa dice della speranza? La speranza non ci delude, no? Però in afflizione è difficile, ma se perseveriamo, poi avremo esperienza. E cosa porta l'esperienza? Porta la speranza. Secondo me, la speranza di uno che ha sofferto tanto, ma ha tanto speranza, è una speranza molto più bella di quella che non ha sofferto per niente. So che i bambini di là hanno una speranza enorme per la loro vita. Ma qual è il vostro sogno per la vostra vita? Cosa volete fare? Ma mi voglio sposare un giorno, voglio fare questo, voglio essere, non lo so, anch'io avevo il sogno di essere una giocatore, magari di basket, ma più che un calciatore, volevo essere un calciatore un giorno. Tutti i bambini hanno questa speranza, ma poi a un certo punto ho smesso di sognare così. Ma a quel punto dov'è il mio sogno? Cosa voglio per la mia vita? No? Un po' così. Ma se perseveriamo nella afflizione e se abbiamo esperienza, qual è l'esperienza? L'esperienza dell'amore di Dio, che Dio, cioè in Dio vediamo la misericordia, l'amore di Dio. E quando abbiamo esperienza di questo, anche nei momenti difficili, poi porta una speranza enorme che non ci delude. Questo è l'obiettivo della nostra fede, di avere questa speranza. Speranza per che cosa? Speranza per Dio, per stare con Lui per sempre, per avere una vita vissuta con Lui, non solo in cielo un giorno, ma anche qui sulla terra, nonostante le sofferenze, nonostante le cose che al lavoro, le cose a casa, da famiglia, le cose di, non lo so, muore un membro della famiglia, non lo so, sofferenze, afflizioni, ma nonostante tutto ciò che abbiamo visto nella nostra vita, abbiamo in noi questa fede salda, questa fede che dice no, anche se ho nient'altro, ho la mia relazione con Dio e io ho Dio al mio fianco e questa mi basta, non ho bisogno di altre cose, questa mi basta. In 15 minuti ho 3 punti. Il primo punto è: la storia non è finita nel passato. La storia non è finita nel passato. Ho fatto un ricerco su Google, c'erano 3 risultati per questa frase qua, che vuol dire che è sbagliata. Perché se è veramente una frase bella in italiano ci sono almeno 1000 risultati. Ma l'ho messo comunque perché descrive esattamente la cosa che voglio dire. E quindi
l'ho messo comunque. La storia non è finita nel passato. Leggiamo in primo Timoteo un po' della storia di Paolo. In primo Timoteo 1, da 12 fino a 16, dice, Paolo ha scritto al suo amico giovane, Timoteo: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio mio, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza della mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondante con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Amen. Paolo sta parlando della sua vecchia vita e dice che io sono il primo di tutti i peccatori. Perché? Perché ha perseguitato la Chiesa, ha ucciso cristiani, discepoli. E quindi sapeva che lui era il peccatore numero uno, number one. Che prospettiva! Io non mi penso così, no? Non mi guardo così. Ma sì, io pecco, però ci sono altri che sono più malvagi, magari alcuni più buoni, però io sono alla media, più o meno, no? Ma Paolo non vede le cose così, perché lui vede chiaramente chi è senza Gesù. E senza Gesù è un peccatore, un violento, bestiamatore. Un bestiamatore vuol dire una delle più brutte cose che potrebbe essere nella fede giudaica. Bestiamatore, degno di morte, un bestiamatore. Lui dice: ma io sono così perché io ho rifiutato la fede cristiana, io ho rifiutato ad accettare il Vangelo e quindi io sono peccatore numero uno. Però cosa è successo? La storia non era finita, perché la storia non finisce nel passato. C'è ancora strada da fare per Paolo. E quindi lui ha quest'altra prospettiva, è pienamente cosciente del suo passato, no? Ma per il suo peccato e perché aveva un passato così male, così malvagio, così corrotto, non lo so, sto cercando una parola che non mi viene, però aveva un passato molto brutto. Però, nonostante il passato, lui è capace di andare avanti, di vivere per Cristo e in Cristo. Perché? Per la misericordia di Dio. Non ha dubbio lui, non ha dubbio, ma vede le cose così. Allora, io ero così, ma non sono più così. E non era bloccato del suo peccato. E anche noi non dobbiamo essere bloccati dal nostro peccato, dal nostro passato o peccato, no? Tutti noi abbiamo peccato, alcuni magari più di altri, però nel mio cuore io sono come Paolo. Magari non ho fatto le cose molto ovvie, però nel mio cuore io sono peccatore, giudico, io sono orgoglioso, sono, cioè, io Dio mi conosce di più, ma io mi conosco e io sono un peccatore. Però la misericordia di Dio mi ha cambiato e non sono più quell'uomo se vivo con Gesù. E anche noi non dobbiamo essere bloccati dal peccato, dal passato che abbiamo. possiamo andare avanti per la misericordia di Dio. E ecco il messaggio della croce, un messaggio di morte, ma poi risurrezione. E anche noi dobbiamo vivere questa risurrezione ogni giorno, ognuno di noi individualmente, collettivamente come Chiesa. Noi non siamo bloccati dal passato. Tante cose meravigliose sono successe in questa Chiesa, magari anche altre cose, peccati, non lo so, ma noi non siamo bloccati dal passato. E se viviamo nel passato e pensiamo sempre al passato, non riusciremo mai ad andare avanti e vivere la vita che Gesù vuole per noi come una Chiesa. E quindi individualmente e collettivamente non siamo bloccati, andiamo avanti nella misericordia di Dio, non perché siamo degni di questa cosa, ma perché Gesù è morto per noi e Lui è risorto e noi viviamo nella sua risurrezione. Amen?
Amen.
Amen. Andiamo avanti nella vita e andiamo avanti nel messaggio. La storia non finisce oggi o al presente. La storia non finisce oggi. Leggiamo Luca 12. Luca 12 dal versetto 54 dice: dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Sta parlando di Gesù. Essi accesero il fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendolo seduto, prese il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con lui. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorso circa un'ora, un altro insisteva, dicendo: ma certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, un gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, Pietro pianse amaramente. Qui troviamo il momento più difficile per me, non lo so, cioè non ho chiesto a Pietro, però immagino che sia il momento più difficile della sua vita, sicuramente della sua vita spirituale, della sua vita cristiana. Lui era sempre il primo di seguire Gesù, di fare qualcosa, era sempre zeloso, sempre pronto a fare il massimo che poteva fare. E Gesù parla della morte che sta per sopportare. E Pietro dice: no, io sono con te fino alla morte, fino magari in prigione, io sono con te. Poi, ore dopo, è successo questo. La presente, il oggi in questa storia è molto brutta, no? Molto brutto quel giorno lì per Pietro. Ha fatto qualcosa che non poteva immaginare. Ha rinnegato Gesù tre volte. Pensavo di essere pronto a morire per quest'uomo. Poi c'è un bambino, una donna, un altro uomo. Cioè, non è successo così un'ora, poi un'ora. Non so cosa è successo per lui, ma avevo paura di morire, non lo so, non dice la storia, ma credo che tutti noi ci possiamo mettere nella storia perché tutti noi abbiamo fatto delle cose in cui non siamo fieri, non siamo orgogliosi. Tutti noi abbiamo sofferto delusioni, magari adesso, in questo momento, stiamo soffrendo tanto. Giovedì sono stato con Chris Becker e lui sta soffrendo adesso. Ha perso sua mamma 2 settimane fa e noi abbiamo raccolto una colletta 2 o 3 mesi fa e abbiamo avuto l'intenzione di dare questi soldi a sua mamma per aiutare con la famiglia, per aiutare con le cose della casa, e alla fine i soldi che abbiamo raccolto erano usati per il funerale. Cioè, un dolore immaginabile perdere sua mamma così, era vicino a sua mamma. A volte non ci sono parole, credo qui anche per Pietro, se io fossi nella storia, cosa si può dire a Pietro in quel momento? Ma la cosa importante è che la storia non è finita. La storia non era finita a quel punto della storia. Non è che lui aveva la scelta, poteva suicidersi come Giuda ha fatto, ma c'è ancora strada da fare per lui. La storia non finisce oggi, e la storia non finisce oggi neanche per noi. Magari ci troviamo in un momento brutto, come Pietro, perché abbiamo, non lo so, c'è delusione, ci sono sofferenze, non lo so. Magari ci troviamo nel momento più difficile, il momento più brutto della nostra vita spirituale. Magari siamo in peccato, magari prima di venire qua abbiamo pensato, ma magari devo lasciare la chiesa, magari lascio Dio, magari non siamo battezzati, magari non siamo discepoli e veniamo in chiesa, però ok, sì, vengo, però non penso alle cose spirituali, sono lì per gli amici, basta, e magari abbiamo un cuore duro. La storia non è finita, la storia continua fino alla fine, fino a quando Dio dice la storia è finita. La morte o il giorno del Signore, il giorno di risurrezione, no? E quindi, se siamo qua oggi, vuol dire che Dio ha pazienza e ci aspetta a pentirsi e tornare a Lui. Per alcuni di noi magari siamo al top, siamo alla cima della nostra vita spirituale. Amen, andiamo avanti, no? Ma non succede spesso, non viviamo alla cima. Spesso, facciamo vedere, poi scendiamo, risaliamo. Non so dove ci troviamo oggi, ma c'è ancora strada da fare. E la storia non finisce oggi. Se siamo vivi, c'è ancora tempo di dedicarci e tornarci a Dio. Amen? Se siamo vivi, abbiamo l'opportunità di vivere con Dio e andare avanti con Lui. Stiamo pensando a Emma, ok, ma cosa devo fare, perché in questo momento non vedo il futuro, non posso immaginare come andare avanti. John, il mio consiglio è sempre andare a Dio in preghiera, nella sua parola e con altri fratelli e sorelle spirituali. Noi siamo una famiglia, l'uno aiuta l'altro e quindi sì, Marco ha parlato la settimana scorsa di essere questa comunione fraterna, di avere questa comunione, di aiutarci a vicenda, incoraggiarci a vicenda, no? E ci serve per tutti noi, ci serve questo. La storia non è finita, c'è ancora strada da fare, oggi possiamo scegliere la via giusta per andare avanti. Amen? Amen. Allora, concludiamo con il terzo punto. Dice, la storia finirà un giorno. La storia finirà un giorno. E leggiamo qualcosa che Pietro ha scritto, cioè un po' dopo nella sua vita. In primo Pietro 1, tanti anni dopo, Pietro ha scritto questo ai cristiani. In primo Pietro 1, 3 a 9, dice... Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siate custoditi della potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò, voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Queste sono le parole dello stesso uomo che abbiamo visto nell'altra storia. Era deluso, stava piangendo, pianto nella storia, cioè che delusione, ho rinnegato Gesù. Ma poi, anni dopo, chi vediamo in questa parte qua? Allora, ovviamente Gesù non è rimasto sepolto, non è rimasto morto, è risorto. E Gesù ha apparso a Pietro. E cosa ha detto a Pietro? Gli ha detto: Pietro, tu soffrirai tanto nel mio nome e un giorno morirai per me. Queste erano le parole di Gesù, il consiglio di Gesù per Pietro. Oh, che vita che ho! Prima, è così perché ti ho rinnegato tre volte, Gesù, Signore, ma per favore non mi fai soffrire così tanto. No, ma, ok, Pietro ha sofferto tanto nella sua vita e morirà per Dio nel suo nome, nel nome di Cristo. Lui ha sofferto tanto. Ma l'uomo che vediamo, l'uomo che ha scritto questa lettera, non era deluso, non aveva questo spirito di lamento, invece aveva questa gioia, e lui esulta anche gli altri di esultare Dio con una gioia ineffabile, no? Le parole di quello che ha sofferto tanto. Perché? Perché la sua storia non era finita il giorno della morte di Gesù. E non è ancora finita qui, in questa parte. Perché lui non sta guardando la sua vita. Non sta pensando alla morte, alle sofferenze. Lui aveva lo sguardo fissato su Gesù, sulla risurrezione, sul giorno di risurrezione. Un giorno finirà il mondo, un giorno tutti noi vedremo il Re, un giorno la storia finirà, ma fino alla fine dobbiamo fissare il nostro sguardo a Gesù, dobbiamo fissare il nostro sguardo alle cose del futuro, al regno invece delle cose mondane. Qual è la soluzione? non è una vita felice, perché anche quelli che hanno una vita felice non sono felici. Non sono le circostanze che rendono la vita felice, è la prospettiva, è la fede, è la speranza. Concludiamo con un'ultima scrittura, molto breve. In Ebrei, la seconda parte di Ebrei 6, 18 e la prima parte 19, dove dice: troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. I primi cristiani hanno scritto, cioè hanno disegnato un'ancora nelle tombe, e ho visto alcuni a Roma, ho visto, cioè sono andato lì e ho visto delle tombe dei primi cristiani, e c'è questa ancora. Cosa vuol dire questa ancora? Vuol dire che io ho questa speranza della vita eterna e niente può muovermi. Io sono qua, l'ancora della mia fede, come la nostra fede oggi è un'ancora per noi. C'è Satana, diavolo, delusione in chiesa, fuori dalla chiesa, queste cose ci deludono, ci muovono, oppure siamo saldi nella nostra fede, siamo saldi nella nostra speranza. La speranza è una cosa gioiosa, e quindi vi incoraggio di essere come i bambini, come Davide mentre sta cantando Sicuri Buona. Noi dobbiamo essere più così, più leggero, non perché la vita è facile, ma perché c'è la risurrezione, e un giorno la storia finisce, e finisce in gloria, finisce in eterno, finisce con Dio al fianco. È una cosa che volete? È una cosa che vogliamo vedere un giorno? Rimaniamo saldi nelle nostre affezioni, niente può muoverci. Andiamo avanti verso Dio, verso il suo regno, verso Gesù, e quando siamo in questa terra avanziamo il suo regno, facciamo crescere il suo regno nel modo in cui viviamo, e le altre anime che aiutiamo, cioè le semi del Vangelo che seminiamo nei cuori delle altre persone, perché tutti hanno bisogno di questa speranza. Questa vita è piena di delusione, la sola speranza, vera speranza, è per la vita eterna che troviamo in Gesù.